Non seguirò esattamente l'ordine, salterò qui e là anche per non fare una sorta di lista. Comunque per la prima domanda che ricordava anche che esistono delle istituzioni finanziarie che hanno una connotazione etica, la banca etica, così come esistono associazioni, riviste come valori, non avevo menzionato prima, sono una realtà significativa, importante, che mettendo sul piatto della bilancia l'investimento socialmente irresponsabile e quello responsabile, ahimè, pesa ancora molto poco. Però sta il fatto che esistono e potrebbero anche crescere man mano che persone di ogni tipo si rendono conto che qualcosa si può fare, perché anche passare un conto da una banca ad un'altra fa parte delle possibilità personali di fare qualcosa, così come farsi sentire in determinate assemblee, a cominciare da quelle sindacali. Il che mi porta a notare che non si tratta di chiedere al metalmeccanico o all'insegnante di lettere di diventare competente e andare in banca a discutere del proprio investimento. Si tratta per intanto di rappresentargli in modo realistico e veritiero la situazione economica, compresa quella dei fondi pensione, eccetera, cosa che non avviene affatto, perché o non si ha interesse a farlo o molti semplicemente non sono in grado di farlo. Anche un economista o un giornalista economico che ha fatto il liceo, ha fatto l'università, ha fatto il master, poi ha fatto i corsi successivi, sentendo sempre decantare le impareggiabili virtù del mercato finanziario in quanto supremo giudice dell'efficienza dell'investimento, ad un certo punto, anche senza rendersi conto, trasmette quel verbo a tutti e anche i sindacati, anche molti altri soggetti pubblici lo introiettano e non rendono così un servizio, nemmeno un servizio di conoscenza, di informazione nei confronti dei propri aderenti. Temo di dover dire che il confucianesimo c'entra pochissimo con le politiche finanziarie giapponesi o cinesi. La finanza giapponese e la finanza cinese segue in modo molto abile, ma altrettanto ferreo, i grandi principi della finanza internazionale, che bada a investire dove il rendimento promesso è massimo, disinveste dove ci sono i rischi, insomma compie delle strategie che sono del tutto simili, anche se può essere una connotazione, una coloritura che cambia, che può cambiare da un paese ad un altro. Ma il fatto essenziale degli ultimi 30 anni, la rivoluzione degli ultimi 30 anni, è stata che la macchina finanziaria, quella che si chiama l'architettura finanziaria mondiale, è assolutamente identica in tutti i paesi. Propone gli stessi incentivi, le stesse punizioni, gli stessi premi, e anche se ci sono appunto variazioni locali, ma però il funzionamento della macchina è assolutamente identico in tutti i paesi. Credo che le culture nazionali abbiano pochissimo come capacità di incidere su quello che avviene. Sono del tutto d'accordo sul richiamo ai livelli di sobrietà, che è stato un bel tema della politica 20 o 30 anni fa, perché sicuro che non c'è dubbio che consumiamo troppo, che consumiamo in modo sbagliato, che consumiamo. Come si fa a tornare indietro, come si fa a imboccare una strada diversa di benessere, di livello di vita alto, ma con consumi più sobri, è uno dei problemi dinanzi al quale ci troviamo. La crisi ha contribuito in qualche piccola misura a modificare certi atteggiamenti. Oggi si parla un po' più di decrescita, si parla un po' più di, anche di consumo responsabile rispetto a qualche anno fa, però le forze che spingono il mondo a mantenere la direzione degli anni scorsi sono talmente potenti, talmente colossali, che soltanto un grande risveglio di masse di persone, un grande movimento mondiale, di cui non si vede nessuna premessa, potrebbero modificare lo stato delle cose, il fatto che si continui a iperconsumare, anche se ormai stiamo consumando una seconda terra accanto alla nostra, che non c'è, ma noi la stiamo consumando lo stesso. La questione delle pensioni che diminuiscono, per carità, non sono un tecnico del dettaglio delle pensioni. Nel caso dell'INPS, anche la sua INPS, credo che vi sia di mezzo la questione dei coefficienti. I coefficienti introdotti già dalla riforma Dini, ma che scattano in questi anni, i quali dicono che essendo aumentata di tot la speranza di vita, essendo aumentata, non lo so, del 2% la speranza di vita, la pensione deve diminuire del 2%.
Ma quando è stato detto questo?
Questo è stato fissato, i coefficienti sono stati introdotti dalla riforma Dini del 93, sono stati codificati dal 95 e dovevano entrare in funzione. Mi dica qualcosa?
No, non è quello, è che danno la retribuzione sulla Istat. C'è un coefficiente Istat che è stato al 3,3% e invece è risultato il 3,2%, quindi devono riprendere indietro tutto quello che è stato dato. E per il prossimo, cioè, non funziona che te lo danno dopo, ti danno dal 1° gennaio sull'Istat prevista, sulla inflazione prevista, sì. Quindi l'hanno calcolato sul 3,3 invece del 3,3. Quindi si devono prendere indietro, prendono indietro tutto quello che hanno dato.
Un guaglio negativo.
E un guaglio negativo. E poi poi riaggiustano da marzo.
Sì, è una cosa bastarda che si potranno guardare con l'euro, con il successo alle pensioni.
Voglio solo lasciare perdere.
Allora, questo è un'altra voce appunto che riguarda l'erosione delle pensioni, a cui i coefficienti che stanno entrando in vigore adesso, perché sono stati programmati ma sono stati riveduti in anni recenti e per molti sono entrati in funzione dal 1 gennaio 2010. E quindi, 2010, sono entrate in funzione adesso, sì. le nuove carature.
Ma mi scusi, quello che
sono due cose diverse.
Quello che lei ha detto è completamente diverso.
Sono due cose diverse.
Sono mio marito è andato in pensione dal 1° agosto, sì. Comunque gli hanno catalogato la sua pensione,
sì,
e gli hanno dato 50 euro.
Non credo sia il caso.
Non è una cosa personale, è una cosa collettiva da capire.
No, certo, no, ma
cioè non va bene quello che lei ha detto, perché
quello che dice il professore riguarda i futuri pensionati.
I futuri pensionati.
Quello che adesso, quello che ha detto quella signora lì. Se lei va al patronato, qualsiasi patronato gliela spiega bene.
Ho trovato interessante l'accenno fatto, non so bene da chi, l'uomo artigiano sostituito dall'uomo economico. È una questione di cui mi sto occupando, perché il modello di uomo economico viene da lontano, viene dagli economisti liberali addirittura di 2 secoli fa, però è stata una costruzione sociale, culturale, che ha avuto la massima diffusione ai nostri tempi, e quindi anche il ragionamento economico, i bilanci dell'azienda, il calcolo delle pensioni vengono fatti unicamente in funzione della supposta esistenza dell'uomo economico, cioè una persona che bada unicamente ai propri interessi e che valuta tutto in termini di utili o disutili, che è una concezione della persona assolutamente disastrosa, anche perché poi l'economia intera è stata plasmata sul modello fittizio dell'uomo economico. Per quanto riguarda la flessibilità, quella ricerca inglese mi pare semplicemente, non l'ho vista di persona, quindi devo essere cauto perché preferisco sempre vedere i documenti, ma mi sembra che non colga nemmeno gli inizi del problema, gli inizi della questione, perché l'esaltare la possibilità di impiegarsi come si vuole non tiene conto di due realtà assolutamente fondamentali. Il primo è che se uno vuole lavorare come e quando crede, lavorare la domenica, lavorare di notte, prendersi le ferie ad aprile e altre cose del genere, fa l'artigiano o il lavoro autonomo, il lavoratore autonomo è pienamente in grado di farlo. Per moltissime altre persone questo non è possibile per il semplice fatto che hanno bisogno di mezzi di produzione di cui non dispongono. I ricercatori della Glaxo, che sono stati licenziati in 448 poche settimane fa, hanno bisogno di laboratori che valgono 100 milioni di euro, per dire. E non possono inventarsi una professione flessibile da ricercatore fai da te, perché hanno bisogno di strumenti, di microscopi, di una quantità di impianti scientifici che non potrebbero trovare al di fuori di una grande azienda. Vale per moltissime altre professioni. Se uno è un perito tecnico nell'ambito aeronautico o un ingegnere che mette sulla propria bottega di riparazione aerei, ha bisogno di occuparsi in un'azienda dell'aerospaziale, e in quell'azienda, a quell'azienda chiede sicurezza socio-economica e professionale, spera in quell'azienda di crescere, di fare bene, magari di diventare dirigente e di avere un onesto stipendio pagato alla fine del mese. Per milioni e milioni di persone la sicurezza socio-economica non solo è essenziale per un'esistenza civile, ma è un'esigenza imprescindibile, perché è connessa dalla necessità di lavorare con qualche tipo di impresa, di azienda che senza i cui mezzi di produzione non potrebbe lavorare. La questione stato sociale, l'assegno di sostegno e le trattative sindacali circa la produttività. Ma la produttività, come molte altre cose di cui si è discusso in tema di politica del lavoro negli ultimi anni, a partire dalle pensioni, al TFR e altre cose del genere, le discussioni sulla produttività sono in molti casi del tutto al di fuori della realtà produttiva contemporanea. Perché la produzione di quasi tutto è stata fortemente esternalizzata. La Fiat una volta a Mirafiori produceva motori, cambi, sospensioni, eccetera. Adesso monta automobili, come fanno tutti i produttori del mondo. Circa l'80% di un'auto è prodotta al di fuori degli stabilimenti che li montano. Ma questo vale per i computer, vale per gli elettrodomestici, vale per qualunque cosa sia prodotta, compresi molti tipi di servizio. Allora, che senso ha parlare della produttività dell'impresa locale, abbia queste 50, 100, 200 dipendenti, quando quello che produce deriva dai tempi, dalla qualità, dai prezzi di centinaia di altre aziende? La produzione automobile conta in mediamente, un produttore conta su circa 800 fornitori, in qualche caso anche di più, e questi fornitori stanno a centinaia di migliaia di chilometri di distanza e sono distribuiti su 3, 4, 5 livelli, per cui il produttore che porta il motore all'assemblatore finale, che si chiama poi Peugeot, Fiat o Renault, non fa differenza, ha usufruito del lavoro di altri dozzino o molte decine di produttori che gli hanno fornito gli elementi per costruire un motore. Se il motore funziona male o si guasta quando è montato, qual è la produttività di cui parliamo? Quella di chi ha montato il motore all'ultimo? Figuriamoci un po'. Quello che ha fornito il motore, io ho ricevuto i pistoni che erano difettosi da un'altra parte. Quello che ha prodotto i pistoni dice, ma io ho ricevuto una lega d'alluminio dalla Svezia o da un'altra parte che non andava bene, quindi i miei pistoni non funzionano. È estremamente difficile parlare di produttività di singola azienda in una produzione così frammentata nel mondo, che coinvolge tutte le aziende, perché anche quelle di 10 dipendenti in moltissimi casi fanno parte di una filiera per cui devono lavorare per qualcuno che sta sulla testa. La produttività a livello aziendale è in gran parte o un modo del tutto errato di calcolo, di ragionamento, o è un inganno. L'assegno di sostegno. Beh, io ho scritto qualche articolo al riguardo. La crisi ci lascia un'eredità pesantissima. In termini di occupazione, in particolare. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale, che non è un sovversivo, una cassandra, ritiene che la produzione si avvicinerà ai livelli che ha lasciato nello spazio di compreso tra 7 e 10 anni, facendo una media, poi qualcuno, per qualcuno andrà meglio, per altri andrà peggio. Però la produttività per ora lavorata, che è un'altra cosa della produttività per azienda in generale, probabilmente aumenterà. Lo scenario per l'occupazione è in sostanza questo: una moltiplicazione del lavoro precario, anche a livello mondiale, non solo a livello nazionale, un gran numero di lavoratori disoccupati di lunga durata, 1, 2, 3, 4 anni di disoccupazione, una quota di lavoratori che non troveranno mai più il lavoro che avevano prima, soprattutto dai 40 ai 45 anni in su. Questo richiederebbe qualcosa di ben diverso dagli ammortizzatori sociali. Richiederebbe dei sostegni al reddito che non siano strettamente legati al lavoro, come il sussidio di disoccupazione, la mobilità, la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, eccetera. Perché tutte queste hanno due difetti. Il primo, che bisogna aver lavorato. Se non si è lavorato per 2 anni, ovvero non si sono versati contributi per 52 settimane in 2 anni, niente sussidio di disoccupazione, un sussidio di disoccupazione molto tagliato. Lo stesso vale per la cassa integrazione, bisogna essere occupati per avere la cassa integrazione. Però dopo un po' di mesi la cassa finisce, il sussidio di disoccupazione diminuisce dopo 8 mesi, forse del 20%, poi del 10%, e va a finire nell'arco di 8 mesi, se non ricordo male. Ci vorrebbe un sostegno al reddito indipendente dal lavoro, e a questo riguardo ci sono varie formule: reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza. La formula internazionale di cui molto si discute è il basic income, il reddito di base, che viene dato a tutti anche se non hanno lavorato,
unificato,
tenendo conto che certo costa, però la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, le liste di mobilità, i prepensionamenti. Una delle grandi voci passive dell'INPS sono i prepensionamenti, che sono stati un modo in cui la politica ha risolto malamente un problema industriale. Intorno al 98, 90, dal 98 al 2000 sono stati mandati in prepensione circa 100.000 dipendenti delle ferrovie. È uno dei grossi buchi, 3-4 miliardi l'anno dell'INPS.
Quanti?
100.000 in meno di due anni, tra il 98 e il 2000. Comunque uno guarda il bilancio dell'Inps, una delle prime voci che ci trova sono, ci sono altri, gli ex elettrici, un gran numero di prepensionamenti che costano miliardi l'anno. Mettendo insieme tutte queste varie voci non è follemente costoso un basic income. È naturalmente un grosso fatto politico, è un fatto di libertà, oltre che di sostegno al, all'esistenza, all'esistenza materiale. Va anche tenuto conto che qualcosa del genere esiste perfino in Francia, nonostante il governo di destra. In Francia esiste il reddito, oggi si chiama reddito di solidarietà attiva, fino all'agosto 2009 si chiamava reddito minimo di inserimento, che è di intorno agli 800 euro, qualcosa del genere, che viene pagato anche ai giovani che non hanno mai avuto un lavoro, oppure ai giovani che hanno un lavoro a stipendio molto basso, per esempio che hanno un part time da poche centinaia di euro, e con alcune altre condizioni. Il basic income idealmente dovrebbe essere incondizionato, però la politica, la necessità e le risorse dicono che si potrebbe anche pensare a forme di introduzione graduale, che abbiano però questa caratteristica di essere svincolate dal fatto di avere lavorato e di non trovare un lavoro. Fanno quello che vogliono? Fanno quello che vogliono. Io stimati, ma naturalmente è molto complessa la questione, è molto difficile, in circa 10 milioni di persone. Questi 10 milioni di persone non soltanto hanno, manifestano la più totale indifferenza dinanzi ai problemi della disuguaglianza, 120 a 1 tra paesi, ma anche da 1000 a 1 all'interno di un singolo paese. La disuguaglianza è la loro fortuna, la loro posizione deriva dalla redistribuzione del reddito che vi è stata dal basso in alto negli ultimi 25 anni, quindi figuriamoci se si preoccupano della disuguaglianza. È dalla disuguaglianza che traggono la loro fortuna, la giustificano anche sul piano morale. I redditi altissimi sono la giusta ricompensa del merito. Un banchiere anche italiano che percepisce 3, 6, 10 milioni di euro l'anno, sommando le varie voci di compenso, anno dopo anno dice questo è quanto mi spetta perché sono bravo. È l'idea di meritocrazia applicata ai redditi dei dirigenti. Come mai un'economia di questo tipo non è ancora implosa? Primo, ci siamo andati vicino. Nel settembre 2008 vi sono state riunioni, di cui cominciano a venire fuori adesso i documenti, le storie, delle riunioni in fine settimana di soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Germania e in Gran Bretagna, riunioni di presidenti di banca centrale, ministri del tesoro, grandi banchieri, eccetera, che si chiedevano il venerdì sera o il sabato pomeriggio se il lunedì mattina esisteva ancora l'economia mondiale. Siamo stati sull'orlo del crollo. A parte questo, l'economia mondiale, da un punto di vista che non guardi al PIL trasmesso dalla TV tre volte al giorno, e non senta il ministro questo o quell'altro che dice che le cose vanno bene, ma che guardi alle condizioni in cui vive la popolazione del mondo, l'economia del mondo va molto male. Tutta l'introduzione del mio libro, usando i dati disponibili a marzo dell'anno scorso, indica una serie di fallimenti dell'economia del mondo. 1.400.000 di persone che vivono con un dollaro al giorno o meno, quasi 3 miliardi che vivono con 2 dollari al giorno, oltre 1 miliardo di persone che vivono in slums, quelli che quando piove un po' sparisce tutto, e la cui quota sta aumentando a causa della crisi. Vi sono persone che non dispongono, la metà della popolazione mondiale non dispone di acqua potabile né di servizi igienici. Gli affamati, che erano stimati quelli che muoiono di fame, non che hanno appetito perché ormai è quasi ora, quelli che muoiono di fame, quelli che nelle strade di Haiti fabbricavano e compravano tortiglie di fango, ovvero tortillas di argilla, perché con l'argilla si placa la fame, erano 840 stimati dalla FAO nel 2008, si stima che oggi siano, abbiano passato il miliardo e che viaggino verso il miliardo e 200 milioni. Continuano a morire quasi 9 milioni di bambini sotto i 5 anni ogni anno, mentre potrebbero essere salvati con mezzo dollaro al giorno di acqua pulita, prodotti antidiarroici, qualche vaccino e altre cose del genere. Di fronte all'immensa ricchezza del mondo, di fronte all'immensa capacità tecnologica del mondo, ai mezzi di produzione di cui dispone, tutti questi dati sono uno scandalo. Dovrebbero chiamare all'indignazione ogni volta che qualcuno ne parla, se ne parla di rado, oppure si imputano all'ultima disfunzione del sistema finanziario. Quindi il sistema non è imploso, ma va, a mio avviso, fa registrare una serie di gravissimi fallimenti. Lungi da me, in un paio di interventi parrebbe che io abbia invitato unicamente i lavoratori a farsi parte attiva nel rendere socialmente responsabile l'investimento dei loro risparmi. Lungi da me, per carità, lo dico anche per lungo e per largo nel libro, però al di sopra dei lavoratori che investono nei fondi pensione, nei fondi integrativi, perché così sono stati spinti a fare, un po' con i media, un po' con gli incentivi, un po' non con la forza, ma quasi. Al di sopra dei lavoratori ci sono i sindacati. Ci sono i sindacati che sono titolari, metalmeccanici 5 milioni, i telefonici, i post-telegrafonici credo siamo intorno ai 2-3 miliardi, gli elettrici e alcuni altri 2-3 miliardi. Nel complesso viaggiamo verso i 100 miliardi. Io ho scritto delle relazioni sulle componenti industriali della crisi economica e sulle strategie di investimento dei fondi pensione. L'ho fatta avere dei dirigenti sindacali che tra l'altro mi conoscono, sono sicuro che qualcuno gliel'ha messo in mano, non è successo nulla. La CGIL va al congresso con due mozioni, una di maggioranza e una di minoranza. Anche in quella di minoranza, che è quella un po' più progressista, diciamo così, su questo tema non c'è assolutamente nulla. Ora, un sindacato non è che non possa pagare qualche mezza dozzina di bravi laureati in economia, possibilmente che non abbiano fatto una tesi unicamente sulle virtù dell'economia liberale, ma di bravi laureati in economia che nel giro di un anno si specializzano nell'investimento dei fondi pensione, e quando vanno in banca non gli dicono: qui ci sono i nostri 5 miliardi e mi raccomando investiteli bene, con la banca che assicura, per carità, noi stiamo attenti anche agli aspetti etici, stia tranquillo, cioè. No, vanno lì e dicono: vorremmo vedere tutte le imprese in cui sono investiti anche l'ultimo euro del nostro fondo pensione. E lì Intesa, Monte dei Paschi, Unicredit, signore di Casaluia, chiunque altro, e beh, lì dovrebbe cominciare a tirare fuori un elenco di tra alcune centinaia e alcune migliaia di imprese. E allora quei giovanotti tenaci e ben preparati, pagati dal sindacato, dicono: ma questa ditta indonesiana che cosa produce sotto questa sigla strana, ma uno va a vedere e magari scopre che produce bombe a grappolo su valori. Sono uscite dei servizi sulle banche armate che vanno in questa direzione. Se uno guarda dentro trova delle cose. Può anche darsi che invece sia una cattiva impressione, ma sta il fatto che si tratta di guardare entro tra alcune centinaia e alcune migliaia di imprese nel mondo dove sono finiti gli investimenti del fondo pensione, dei metalmeccanici, dei telegrafonici, dei post, degli elettrici e di altri. Questo fa parte del possibile di una politica dei fondi pensione, anche dei fondi di investimento, pienamente all'altezza di chi ci si voglia mettere, di chi ne capisca qualcosa per intanto, di chi non creda che ci sono altre cose più importanti da fare che non occuparsi dell'investimento di 5 miliardi dei fondi pensione, che si sa che comunque le banche gestiranno in modo che le pensioni poi siano soddisfacenti, salvo patatrac in borsa o disastri prossimi della finanza mondiale. Quindi chiedo al lavoratore no, chiedo al sindacato magari sì, o ad altre associazioni. Il rientro della politica ai centri finanziari preconizzato dal Ministro dell'Economia è una cosa seria. Cioè, diventerebbe una cosa seria se diventa un progetto di legge. Ci sono 3 o 4 cose da fare per riformare seriamente l'architettura finanziaria. Ho scritto qualche capitolo di un nuovo libro che magari presentiamo un po'.
Sicuramente.
Così era. Sulla riforma dell'architettura finanziaria. Bisogna separare le banche commerciali, le tradizionali banche che accolgono i depositi, i piccoli depositi di tanti e prestano molto a pochi, attività fondamentale per l'economia. Bisogna separarlo dall'attività di banca di investimento, mentre oggi tutte le banche, praticamente il Glass-Steagall è del 1933, bisogna rivederlo, aggiornarlo, ma insomma l'idea è quella. Oggi tutte le banche, approfittando del testo unico bancario che è quasi umoristico, perché dice una banca è qualunque ente che svolga attività finanziarie, punto. È il primo comma del TUB, testo unico bancario.
Del nuovo TUB, di quello del 90 a oggi, non del 33.
Non del?
Scusi professore, quello che sta citando adesso è la riforma della legge bancaria degli anni 90, non quello del 33.
No, perché? No. No, il TUB io l'ho consultato.
Per... quello del 95-96.
Sì, ma quello ci sono anche quello vigente, l'ho scaricato dalla Banca d'Italia. È stato aggiornato, è stato modificato. Comunque, primo, bisogna separare l'attività fondamentale, tradizionale, di depositi e prestiti, l'attività commerciale delle banche, dall'attività di investimenti, tenendo conto che circa il 30% dell'attività finanziaria delle grandi banche, non saprei il dato esatto italiano perché avere dei dati sulla situazione italiana è disperante, ma negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, almeno il 30% dei ricavi delle grandi banche derivano non dall'emissione di azioni per conto terzi o dall'acquisto e vendita di titoli per conto terzi, ma da compravendita di azioni e di imprese per conto proprio, cioè un'attività di casinò, come diceva Keynes, che va drasticamente separata dall'attività di deposito e prestiti, che è la fondamentale funzione bancaria. Un secondo comma della legge che il ministro dovrebbe tirare fuori come proposta, se fa sul serio, è che tutti gli attivi delle banche o gran parte di essi dovrebbero stare nel bilancio centrale. mentre uno dei fattori del disastro conclamato, dichiaratosi nel 2007, ma in gestazione da almeno un decennio, è il fatto che gran parte degli attivi delle banche stanno fuori bilancio. Quindi uno guarda il bilancio della banca e dice: ah, come va bene, attivi e passivi, assets and liabilities si equilibrano. No, il fatto che attraverso il meccanismo dei cosiddetti veicoli di investimento strutturato, SIV, Structured Investment Vehicles, le banche hanno estromesso dai bilanci, lustrando così e rendendo molto più sani i bilanci, centinaia di miliardi cada una per quanto riguarda le grandi banche. Però poi quando i crediti sono andati in malora, quando ci sono state difficoltà di vario genere, il fatto è che il debito è risalito lungo la china ed è esploso anche nei bilanci delle banche, perché le banche adesso debbono accrescere il capitale proprio, il capitale buono, il patrimonio di primo livello, perché avevano utilizzato un enorme effetto leva, utilizzando questi veicoli di investimento strutturato per raggiungere i livelli sia di concessione di credito sia di indebitamento che, se fossero stati registrati in bilancio, non avrebbero potuto fare, perché le banche americane devono avere una riserva del 10%. E quelle europee, in base a Basilea, gli accordi di Basilea devono avere un patrimonio base di almeno l'8%, il che vuol dire che per ogni euro che ho posso prestarne 12,5 più. Se ne presto altri 12 devo avere un altro euro, se ne presto ancora 12 devo avere un altro euro. E con il meccanismo dell'off balance, con il meccanismo del fuori bilancio, le imprese sono arrivate a livelli di rapporto tra debito e capitale proprio compreso tra il 30 e il 60-1, cioè prestavano 60 o si indebitavano per 60 avendo in cassa un euro. Quindi articolo primo, vanno separate le attività di deposito dall'attività di investimento. Comma 2 o articolo 2, le banche devono avere in bilancio l'intero loro patrimonio, tutte le loro attività o gran parte di esse, si può vedere, ragionare su personale. Il comunista in un G20 ha parlato del 5%, ma il 5% ci sto anch'io, dico, dovrebbe essere portare in bilancio almeno il 70% delle cose che oggi circolano fuori. Terzo articolo, dovrebbero essere vietate le cartolarizzazioni dei debiti, a cominciare dalla cartolarizzazione dei mutui, perché questo è stato non il fattore scatenante, ma è un elemento di enorme fragilità del sistema, perché permette anche qui di continuare a concedere crediti anche senza avere nulla in cassa. Perché io ho concesso un credito, io banca, però l'ho passato a qualcuno che lo trasforma in un titolo, la cosiddetta securitization o titrization, come dicono i francesi, lo trasforma in un titolo che viene venduto sul mercato, titoli di enorme complessità, di enorme valore, di difficilissimo da maneggiare, che comunque permettono di togliere il credito dal bilancio. Io ho venduto il credito, quindi posso concedere altri crediti, però queste in circolazione sono diventate una massa tale da frenare sulla testa delle grandi banche. Quarto articolo, poi può bastare, deve essere o soppressa o radicalmente regolata, ma vogliono dire quasi le stesse cose, la circolazione dei contratti di qualsiasi tipo, dei derivati di qualsiasi tipo over the counter, cioè fuori borsa, fuori mercato di borsa. un dato di metà del 2008 che riporto nel mio libro, ma che anche quello è credo inferiore alla realtà. Comunque, secondo i dati di cui disponevo nel 2008, circolavano nel mondo più di 730 trilioni di derivati, secondo il loro valore nominale, cioè 12 o 14 volte il PIL del mondo. Di questi, 680 trilioni erano OTC, cioè non registrati da nessuna parte. È come imbarcare in una stiva o, per dire, sopra la tolla di una nave, alcune migliaia di container senza legarli, senza assicurare nessun modo. Il primo movimento, cosa succede? I container sfondano la stiva o cadono in mare, o succede, c'è mancato poco. Ecco, quando Tremonti presenta una leggina con quattro articoli che vanno in quella direzione, vuol dire che farà sul serio. Grazie.